Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come vi dicevo all'inizio della Santa Messa, ci aspettano due grandi celebrazioni che saranno nelle prossime domeniche, anche se l'ascensione sarebbe dovuta essere giovedì prossimo allo scadere dei 40 giorni dalla Pasqua. Queste feste, dicevo anche domenica scorsa, completano il cammino pasquale, intendendo per completano non che finisce il tempo, passa il tempo dal punto di vista del calendario, ma che il cammino pasquale ci ha fatto maturare tanto da celebrare queste due ricorrenze che ci trovano pronti, che ci trovano preparati. Questo tempo che rimane, questi giorni che rimangono, sono giorni nei quali dobbiamo pensare quanto è grande la misericordia del cuore di Gesù. Guardate cosa ha pensato questo stratagemma pedagogico. Dopo la sua risurrezione non è sparito, ma ha accompagnato la vita degli apostoli, della Chiesa nascente, apparendo ancora, non stando sempre con gli apostoli, ma apparendo ancora, quasi che il distacco non fosse un qualcosa di repentino, di improvviso. E poi sì, con l'ascensione terminano le apparizioni di Gesù e poi c'è il tempo nel quale la Chiesa aspetta il compimento della promessa fatta da Gesù, che abbiamo sentito anche nel Vangelo di oggi, la promessa dello Spirito Santo, che fa due cose, poi ci fermiamo insieme su questo: insegna e ricorda, due cose importanti. Dice Gesù nel Vangelo di oggi tre pensieri importanti sui quali brevemente ci fermiamo, brevemente ma ci fermiamo. Il primo è questo senso dell'amore di Dio. Io non so quale esperienza fate un po' con la gente normale, la gente, così si dice, della strada, la gente che vive la sua vita nel mondo di oggi. Ma se voi li intervistate un po', come mi capita di fare spesso, soprattutto per la concessione di alcuni documenti, tutti sono cristiani al 100% e cattolici più del Papa. Questa è l'impressione che la gente ha di se stessa. Gesù ci ha quasi dato un metro, un termometro dell'amore di Dio, del nostro essere veramente cristiani. E ce l'ha dato non in vista di un giudizio della Chiesa, un giudizio del parroco, un giudizio, ma in vista di una vera, profonda situazione di analisi di coscienza che dobbiamo fare. Gesù dice: chi mi ama osserva i comandamenti, ascolta la mia parola. Poi dice il contrario, no? Se uno non mi ama, non ascolta la mia parola. È il modo semitico per ripetere uno stesso concetto, perché questo concetto entri, perché questo concetto venga ricordato. Gesù ci dice: ecco come devi pensare la tua vita. Effettivamente vivi secondo i 10 comandamenti? Effettivamente vivi ascoltando e praticando il Vangelo? Allora sei un buon cristiano. Se non fai questo, no. E ripeto, questo in vista di una più profonda conversione personale. Se io oggi dovessi concludere, e mi auguro che più di uno concludano così a partire dal parroco, non sono un buon cristiano, la soluzione non è butto tutto a mare, ma la soluzione è: mi impegno maggiormente. Nella mia vita cerco di mettercela tutta. Io vi dicevo domenica scorsa, per un altro motivo, un pensiero che vorrei ripetere, ed è questo: ma perché io devo essere un cristiano mezza tacca, un cristiano mediocre, un cristiano da buttare? Perché? Vi dicevo domenica scorsa, perché io devo essere un papà di famiglia da non considerare, uno scarto? Perché devo essere una mamma di famiglia di ultima classe che non serve? Devo puntare in alto. Questo vuole il Signore da me. Devo puntare alla santità, devo puntare al massimo, non al minimo. Quando parlo ai ragazzi dico sempre, voi lo sapete bene, no? Che se studiate per prendere 10 prendete 7, che se studiate per prendere 7 prendete 5,5, 6, e se studiate per prendere 6 vi bocciano perché prendete 3. Così è nella nostra vita cristiana. Uno non può dire ma sì, in definitiva faccio anche qualcosa di buono, no? Sentiamo queste cose tutti i giorni e dice che cosa pretenderebbe da me? Sono anche venuto quando è morto il mio vicino di casa, del quale abbiamo fatto il 10° anniversario di morte. Oppure sono anche andato a fare la camminata di Bonaria. Oppure 20 anni fa avevo fatto un pellegrinaggio a Lourdes, o peggio anche. Io ho una zia suora, quella lascia passare. Quando arrivi a San Pietro fagli vedere la foto di tua zia suora, chissà che la riconosca. Io direi non accomodiamoci, non prendiamo così a livello consolatorio cose che consolatorie non sono. Io dico, hai uno zio prete, una zia suora, chissà se vanno in paradiso quelli. È già una cosa buona che ci riescano quelli. Pensa alla tua anima. E Gesù oggi ci dice, e ce lo ripete bene, 2 volte per insistere, no? Positivo e negativo. Il termometro del vero amore per Dio è l'ascolto della parola di Dio, è l'impegno di vivere nei comandamenti. Questo ci porta, secondo pensiero è bellissimo, ve lo richiamavo all'inizio della messa, ci porta ad essere in una condizione dal punto di vista spirituale meravigliosa. Dio abita in noi. Questo dell'inabitazione, per esempio, è uno dei temi che ha affascinato Santa Elisabetta della Trinità. Allora, ogni tanto vi dico di impegnare bene il tempo, leggete queste cose. Santa Elisabetta della Trinità è stata canonizzata insieme a San Manuel, tra l'altro, no? E questa suora di clausura è stata affascinata da questo mistero. Dio non è un Dio lontano. Non è un Dio oltre tutte le nostre possibilità, non è un Dio inarrivabile, un Dio che comunque non si cura di noi. Dio ci ama tanto, dice Gesù, una parola, sentitela, no, come nel Vangelo, forte, più che forte direi pesante, impegnativa, detta dal Figlio di Dio. Prenderemo dimora in Lui, come dire, veniamo a abitare in Lui. Quando noi viviamo secondo la parola di Dio, quando osserviamo i comandamenti, per dirla con un termine che usiamo normalmente, quando viviamo in grazia di Dio, Dio abita in noi. E guardate, è vero, voi potreste dirmi, sì, quando facciamo la comunione? Sì, perché in quel momento nel quale noi facciamo la comunione e conserviamo l'ostia, fino a quando il nostro stomaco la distrugge, la presenza reale di Gesù in noi è una cosa vera, ci mancherebbe altro. Ma qui stiamo passando oltre, è la Trinità che abita la nostra vita. Noi siamo inabitati da Dio, animati da Dio. C'è un'immagine che io vorrei evocare, però adesso la dovete prendere correttamente, no? Perché evidentemente dovete prendere il messaggio che sto cercando di far passare. Noi tutti capiamo che cos'è una persona indemoniata, vero? Perché abbiamo visto dei film, perché sappiamo. Ecco, è che il diavolo si impossessa di questa persona dal punto di vista fisico, non l'anima, fisico, per cercare di ottenere la dannazione e quindi la separazione eterna di questa persona da Dio. Facciamo il contrario, anziché il diavolo fosse Dio, noi dovremmo essere così, no, delle persone che agiscono con questo motore fortissimo dentro il cuore, con questo fuoco che ci divora internamente, che è la presenza di Dio in noi. E non a caso ho evocato questa immagine del fuoco, perché voi vi ricordate che quando Dio si è rivelato a Mosè sul monte Sinai, si è rivelato così, come un roveto ardente che non veniva consumato dal fuoco. E anche quando i discepoli di Emmaus ripensano al loro incontro con Gesù, cosa dicono? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando lui parlava? Vi arde il cuore nel petto quando sentite parlare quelli della TV? Mi auguro di no per voi, se no sarà angina, pectoris o altre cose. Vi arde il cuore quando sentite calciatori, anche certi tipi di preti? Vi arde il cuore? No. Il cuore arde solo se è disponibile a sentire la parola del Signore, perché solo quella parola ha questa forza. Ecco quello che dice Gesù. Una religione, allora, cari fratelli e care sorelle, esteriore, ho acceso la candelina, ho fatto la devozione, questa religione non è la religione vera nostra. La nostra religione è questa: amare Dio e permettere che Dio inabiti la nostra vita, con quel termine che volevo evocare prima, che siamo posseduti da Dio. Adesso non andate a dirvi, a dire in giro che vi ho detto questo, che vi ho detto che siete posseduti da Dio, mi scomunicano, ma avete capito cosa intendo dire. Io volevo spiegare questo concetto, solo questo. Ultima cosa, brevissima, la pace. Ma questa l'ho detto anche durante la settimana, è una cosa che mi fa sorridere ogni tanto, sorridere con un po' di delusione, un sorrisino freddo. Voi vedete che cosa cercano di fare, no? Fanno sforzi di diplomazia, fanno riunioni, sedute di parlamenti e non riescono ancora, siamo ancora così, no? In cammino, non riescono a dare al mondo un giorno di pace. Voi dite, grazie a Dio non abbiamo la guerra. Ah sì? In questo preciso momento in cui vi parlo ci sono 58 guerre in atto nel mondo. 58. Solo che non arrivano da noi. Non riescono a dare al mondo la pace. E Gesù ce l'ha detto. La soluzione non è nell'intelligenza nostra, nei parlamenti, nella diplomazia, in quello che volete voi. La soluzione è qui. Gesù dice, vi lascio la pace, vi do la mia pace, che non è quella che dà il mondo. La soluzione per avere la pace non è cancellare Dio, è mettere Dio dentro la questione. La soluzione è quella. E io già vi ho raccontato molte volte una cosa che mi turba molto, è questa. Quando ha preso il premio Nobel per la pace, Madre Teresa è andata lì, davanti a tutti questi qua, e ha parlato a braccio. Ha fatto la sua lezione magistrale a braccio. Tra le altre cose potete vedere tranquillamente su internet, ci sono i video, eccetera. Ha detto una cosa che ci fa capire che quello che ha detto Gesù è vero e ci fa capire che la situazione attuale è una situazione disastrosa. Perché il Nobel era dato per la pace e Madre Teresa ha detto: fino a quando il mondo conoscerà il dramma dell'aborto non avrà pace. Sapete perché mi turba questo? Perché non riesco ancora, ci sto pensando da tanto tempo, a vedere dov'è l'anello che congiunge la pace con l'aborto. Se non questo, del rispetto della legge di Dio, del mettere Dio al primo posto. Però lei ha avuto questo coraggio di andare lì a parlare di Dio, cosa che molti di noi non hanno il coraggio di fare, in famiglia, nel posto di lavoro, dove si va per lo sport. Molte volte si direbbe a Cagliari, ci camuffiamo a cespuglio, non facciamo vedere di essere cristiani, non testimoniamo la fede, non ci opponiamo apertamente a tutte quelle cose che vanno contro l'insegnamento di Gesù e i comandamenti. Ditemi se non è così. E allora la pace io la considererei così, no? La pace non è un qualcosa che viene imposta come il coperchio sulla pentola. La pace viene da dentro. La pace viene nel mio cuore se io accolgo Gesù, nella mia famiglia se noi accogliamo Gesù, nella società se come famiglie, comunità accogliamo Gesù. Ecco l'insegnamento che Gesù ci dà oggi. Erano parole che Gesù diceva nell'ultima cena, qualche momento prima di andarsene, promettendo lo Spirito Santo. Ecco, è il pensiero finale, che vi lascio così, incompiuto. L'ho pensato apposta così. Dice, lo Spirito Santo che vi insegnerà e vi ricorderà ogni cosa. Quello che lo Spirito Santo, caro fratello e cara sorella che sia alla messa oggi, sta facendo nel tuo cuore è quello che Gesù vuole che lo Spirito faccia nella tua vita. Ti ricorda le cose che Gesù ha detto e ti insegna quello che devi fare. Iniziamo sempre la nostra giornata pregando lo Spirito Santo. Iniziamo sempre le cose che facciamo invocando lo Spirito Santo, perché lo Spirito ce l'ha promesso Gesù e lo Spirito ci è dato per questo, per ricordare tutto quello che Gesù ha detto e perché ci insegni mano a mano che andiamo avanti quelle cose che dobbiamo fare. Guardiamo la Immacolata Vergine Maria. Stasera cercheremo di fare questo rito che voglio fare. Mi hanno detto facciamo il sabato prossimo, si fa oggi, ma ci bagniamo, mi bagno io, poi gli altri che vogliono bagnarsi si uniscono, abbiamo anche gli ombrelli, però facciamolo oggi come era stabilito e guardiamo l'insegnamento che ci viene dal cuore di Maria, figlia dell'Eterno Padre, quindi obbediente al Padre come nell'Annunciazione, madre di Dio Figlio e sposa dello Spirito Santo, che ci ottiene la grazia e la luce di Dio per la nostra vita. Come vi ho detto, consideriamoci sempre come un cenacolo permanente. La Madonna è sempre con noi e noi rappresentiamo gli apostoli che con lei camminano, che con lei ricevono il dono dello Spirito, che con lei testimoniano. Sia lodato Gesù Cristo. Vedete nel foglio, professiamo la fede del nostro